oggi è martedì, noi siamo qui a Mani di Protagonismo negli studi di Radio Parma in via Mantova. È appena calato il tenore di pioggia che ha, diciamo così, colpito tutta la giornata localmente, creando in me così una grande ansia da prestazione nei confronti dei miei cani, che a un certo punto ho comunque portato fuori, inzuppandomi come se non ci fosse un domani, ma almeno ho messo a tacere le vocine nella mia testa. Voi come state, amici? Tutto bene? Oggi è appunto martedì 22 novembre. Qua si va alla grandissima, è stata una giornata molto produttiva. Registrato contenuti, puntate extra per il podcast, per l'extra disagio, cose che poi troverete appunto tramite i miei social su Instagram o TikTok, andando sul link nella mia bio per fare così un po' di pubblicità. Ma per quanto riguarda Mani di Protagonismo, invece, state sereni perché oggi è martedì e quindi alziamo il livello culturale del programma, perché il martedì ci accompagna Elisa Morini, la nostra bookstagrammer, che ha giustamente avuto questa bellissima idea in questa nuova stagione di proporre autori, autrici, intervistarli, a volte è riuscita anche a portarli qui in studio quando è possibile, e quindi anche oggi conosceremo un autore al telefono, però lei sarà qua fisicamente, quindi io l'attendo con grande frenesia, perché è sempre una bella, è un bel appuntamento, è al di là del programma radio, no? Ci vediamo tutti i martedì, uno controlla come stai, tutto bene, ok, sei ancora, vabbè, sì, ce la possiamo fare. Bellissimo questo throwback, è il primo di oggi. Andiamo, è un throwback non troppo, diciamo, attempato, perché si parla del 2020. E lei è Celeste con Stop This Flame. 18:24 e facciamo la nostra solita panoramica di quello che insomma ci dice il web, le notizie messe così un po' a caso, utili, non utili, tant'è che è questo che scrivono sui media. Dalla glazed skin all'expensive brunette, i must beauty di Hailey Bieber, che festeggia 26 anni. Hilary Blasi va in vacanza a New York e fa un vero e proprio servizio fotografico in mezzo al traffico, a quanto pare. Anatomia dei sentimenti, la rubrica di Eshkol Nevo, sentimento di pancia. Ma più interessante e anche secondo me propedeutico e utile, assorbenti gratis. L'Università di Padova è la prima in Italia a distribuirli alle studentesse. Facciamo un applauso all'Università di Padova. Poi vedo congedo parentale, un mese in più all'80% di stipendio. Ok, cosa cambia? Lo leggiamo? Non subito. Kate Middleton e il gioiello tutto per sé è finalmente sua la spilla del principe del Galles, che sicuramente era una cosa che proprio lei non ci dormiva la notte, io penso. E Richard Gere e Alejandra Silva, la rarissima foto social del figlio Alexander. Quindi amici, comunque sappiate che se vi eravate fatte bionde per l'estate, adesso per l'inverno dovete essere expensive brunette. Ve lo dico, no, perché nel caso aveste, no, dei dubbi. Monica Guerritore, prendo io il comando della nave. Di quale nave si parli non sono del tutto sicura. Satispay, l'azienda che assume una persona al giorno anche se al nono mese di gravidanza. E facciamo un applauso anche a Satispay, dai ragazzi, che ce la possiamo fare. Black Friday, veramente ne stiamo ancora parlando, raga, ok, non andiamoci, cioè un attimo di controllo e cognizione. L'abbiamo capito, vero, che il Black Friday ormai è una scusa per farvi appunto comprare le cose, lo è sempre stato, l'abbiamo sempre saputo. Attenzione a quelle che vi sembrano veramente delle offerte, perché magari sono cose che paghereste esattamente la stessa cifra in altri momenti dell'anno, solo che loro vi dicono no, devi comprarlo adesso. Senza ricordarsi che dobbiamo pagare le bollette, che sono la priorità. È morto l'ex ministro dell'interno Roberto Maroni. Oppala, questa mi era scappata. Condoglianze. Mirella Gregori para la sorella Maria Antonietta, chissà perché non hanno seguito quella pista. Questa è pane per i denti di Luca Semeraro. Stamattina abbiamo registrato un extra disagio che ciao proprio. Io davvero, davvero pensavo di essere una Kyla Wister, un amante del true crime. Capisco che mi mancano certe basi. Sto facendo con lui un corso intensivo e sto scoprendo degli errori giudiziari che proprio, raga, cioè, mamma mia, da mettersi le mani nei capelli. Ci ascoltiamo The Snuts con Hallelujah Moment. Ci stavamo proprio complimentando di questa scoperta della Simo degli Snuts, The Snuts, che ho detto, ma questi o c'erano già nel 2009-2010 e ora sono tornati, ma scopro che sono scozzesi e la band si forma nel 2015. Però bravi, ci piace questa Hallelujah Moment. 18:30 qui a Mani di Protagonismo, mentre la nostra spettinata si spoglia, amici. Si spoglia, si alza la temperatura nella stanza. Anche perché si è bardata oggi, è in full divisa invernale. Aspetta che arriva, un attimo che si mette comoda, ecco. Vorrei che poteste vederla in tutto il suo splendore. Stavo dicendo che ti stavi spogliando per noi.
Beh certo, e sotto sono vestita come la nonna della casa nella prateria.
No, sei però in tenuta invernale, ormai
sì, ci col sta. Maglione.
Anch'io nell'indecisione, nella fretta di vestirmi per venire qui, ho messo pantalone e magliette e poi ho detto, cosa faccio sopra? Quel gilettino mezza stagione? No, basta, vaffan bagno, inutile sta qua a tergiversare. Maglioncino di lana e via, al massimo me lo tolgo.
Come a Londra, a cipolla.
A cipolla, per forza. Benvenuta, Eli!
Grazie!
Ciao, come stai, cara?
Oggi è stata una giornata un po' intensa. Però
intensa positiva?
Male.
Ok.
Però ci riprendiamo.
Sì, adesso guarda, in quest'ora e mezza insieme prometto di distrarti da qualsiasi pensiero e malessere. Amici, scriveteci al 333-964-9949. Lei è Elisa Morini, la potete trovare sui social come La Spettinata. Ed ecco lei che appunto il martedì ci aiuta così a sollevare un po' a livello culturale di Mani di Protagonismo, che per il... Eccola, è partito anche il maglioncino, raga.
Siamo mezzi nudi,
siamo già. Partito il maglioncino con le perline, quasi vuol dire che she means business. E niente, stavo guardando Eli, sì. Che tu non so se sei appunto del segui, a parte che è morto Maroni.
Chi è Maroni?
Non fa ridere.
Quello della Lega?
È morto l'ex ministro dell'interno Maroni.
Ma era abbastanza giovane o no?
Sì.
Cioè, ma di cosa è morto?
Ma allora, aspetta, vediamo, te lo dico subito, perché ci sono rimaste, cioè sai che faccio la solita panoramica? Stavo
detto, è morto Maroni, sono morti anche i miei Maroni.
Ecco,
ma
oggi sì.
È brutta questa cosa da dire.
Sono scesi magari.
Molto, sì.
E, 67 anni, era giovane, sì.
È giovane, sì.
Però era malato da tempo, era stato segretario della Lega e presidente della regione della Lombardia, all'ultimo impegno nella politica. Attiva la candidatura a sindaco di Varese, lasciata per motivi di salute, quindi si vede che combatteva da tempo una brutta malattia.
Come
però,
si dice qua, aveva un brutto male.
Aveva un brutto male. Però sì, sai, facevo la carrellata, no? Tra l'inverno significa expensive brunette, Margot Robbie non è la Barbie di nessuno perché Hollywood si è fatta da sola. E poi è morto Maroni, cioè proprio non me l'aspettavo, non l'avevo letto da nessuna parte oggi.
Neanch'io,
mi hanno colto...
sono totalmente all'oscuro.
Sei mai stata brunette? Castana,
sì,
tu nei vari...
io ho fatto tutti i colori.
Ok, e periodo brunette come ti sentivi?
Mi piaceva perché avevo una frangia bellissima, i capelli lunghi, lunghi, dritti.
Ah, che bello, bellissimo. Io mai... i miei capelli non si prestano alla frangia proprio.
Sai, io sono riccia riccia, ma io ci do su
in
a
questa
piastra
cosa, questa cosa è una
aranda.
Delle cose su cui non posso perdonarti il fatto
lo
che
so.
Tu abbia...
io sono un riccio crespo quasi afro.
Non so, devo guarda, ascoltiamo una canzone di un attimo perché ogni volta che lo sento ci rimango male. Allora, adesso sono arrabbiata anch'io.
Tutte le mie amiche sono arrabbiate.
Cioè, dunque, fuori onda abbiamo un attimo fatto un check veloce. E adesso invece di aiutarti a essere distratta in queste ore e mezza, dovrei essere, perché
sono io che ti
starò nervoso. Sì. No, vabbè, l'ardire. Va bene, amici, scusate, adesso mi riprendo anche da questa, oltre al fatto che da Leli che Leli è riccia e nessuno l'ha mai vista riccia.
Oggi una giornata di shock.
Sì, no, guarda, troppe cose tutte insieme. Senti, dunque, noi alle 19:30 avremo al telefono un'intervista con un autore, ma cosa facciamo? Ci introduci prima il libro e poi lo sentiamo, o parliamo di tutt'altro e poi lo sentiamo?
Ma magari dopo il giornale radio.
Va bene, va bene, ok. Questo è come noi organizziamo la puntata, in diretta
sul momento
con voi, amici. E quindi io ti proporrei allora, vediamo, perché ho fatto appunto una panoramica di notizie e volevo vedere, ecco, questa è una bella notizia, la Università di Padova distribuisce gratuitamente gli assorbenti alle studentesse. Voi, amici, quella diciamo quota di uomini che ascolta Radio Parma dirà ma perché, ma per qui, ma
e
per
a noi
là
non ci passano le lamette,
ecco. Volevo così, ecco, diciamo, ricordare la differenza tra l'esigenza di farsi la barba e quello che accade da millenni
dal peccato originale
le donne ogni mese, che vi assicuro non è una scelta stilistica, cioè non è la faccio un po' più corta, la rado un po' più lunga,
che palle mi devo alzare per farmi la barba, e no, mi si irrita la pelle.
No, e tra l'altro l'altro giorno ho visto questo video di questa influencer che a me piace molto, Kelsey Brenna, una roba del genere, che diceva che alcuni studi dimostrano che in certi casi il dolore causato dal ciclo mestruale è pari a quello di un infarto. Quindi, amici, no, quando mi dite ma non fate così, c'era un professore, io mi ricordo alle superiori, che appena era una classe di 27 femmine, la mia, ok? E mi ricordo che subito all'inizio dell'anno ci aveva accolto dicendo: dunque, qui si studia, qui si fa, qui si briga, era nuovo, voleva fare l'introduzione iniziale. E se pensate mensilmente di giocarvi il jolly, visto che siete femmine, scordatevelo pure. Non male.
Devo aprire bocca.
Guarda, possiamo anche stendere un velo pietoso.
Un parquet di tech proprio. Sì. Cioè, sì. Pesante.
Esatto, di Eternit che è tossico.
Sì.
Però bella questa iniziativa, perché non solo fino a poco tempo fa erano tassati come beni di lusso, pronto polizia, volevo dire, gli assorbenti intendo, si è aperto finalmente il dialogo a ragionare sul fatto che, essendo comunque un, come possiamo definirlo,
bene,
sì, un bene necessario, un qualche cosa che serve a una cosa che non dipende dalla nostra volontà,
non è una nostra scelta,
no, addirittura giustamente c'è chi dice andrebbero dati gratuitamente, punto,
sì.
Fine della...
come fanno in Scozia,
come fanno in e anche in Irlanda forse,
sì.
E quindi in Italia per la prima volta l'università distribuisce assorbenti gratis alle sue studentesse. Olà. Nel 2021 era stata avviata la sperimentazione nei dipartimenti di scienze statistiche e matematica, e i luoghi del nostro Ateneo vogliono essere inclusivi e accoglienti, ha spiegato Antonio Paoli, protettore al benessere dell'Università di Padova. Per questo motivo abbiamo avviato quasi 2 anni fa una sperimentazione, eccetera, eccetera. Andremo a rendere strutturale e capillare con la presenza dei distributori. Ora, se ce la fa l'Università di Padova...
che è un segno di civiltà non indifferente.
Dico, ce la possiamo fare anche come Stato? Dai, ha fatto il test
drive? Sì, adesso. Mm-hmm, certo.
Oh, lei è per le donne, quindi...
Vale, sposiamoci. Io devo cambiare la macchina.
Cioè, guarda, potrei anche
sposiamoci
farci...
io e te, ognuno a casa sua.
Bellissimo, Eli, bellissimo.
Ognuno rispetta lo spazio dell'altro e ci smazziamo i 20.000 euro.
Perfetto. Out here for a bit. Yeah. Machine Gun Kelly, che agli MTV Europe Music Awards, non so se hai visto qualcuno degli outfit, si è presentato con questo completo che, per carità, no, anche figo, viola, no, full.
Sì, l'ho visto.
Però la domanda giustamente che si poneva un influencer che fa la rassegna degli outfit è: perché aveva tutti questi spuncioni, sì, cioè come se fosse un
istrice.
Brava, come un istrice. E la domanda che si poneva lei è: ma si sarà mai seduto durante la cerimonia?
Ma ci aveva anche nel sedere?
C'era davanti e dietro full, a meno che, no, ok, non so se lo stilista o la stilista ha effettivamente fatto questo ragionamento, e forse noi non...
Erano retratti.
Dietro erano retratti, lo si
come
piegavano.
Come i pugnali di Halloween.
Ah, brava!
Erano
però,
retratti. No, vabbè, dai, no, è troppo macchinoso una roba del genere. Però ho apprezzato molto quel vestito, perché vorrei mettermelo io.
Ecco, così la gente ti sta lontana, non ti rompe le scatole, e se avvicina troppo...
Aspetta che ti bacio.
Tac, esatto. Senti, dunque, vediamo. Si parla anche di congedo parentale. Ora, tu sei lontana, ecco, da quei tempi, no? Perché
sì,
adesso non so se i progetti di maternità,
no, ormai cioè, faccio il brodo, vecchia come sono.
Anche a me quando mi dicono: ah, ma allora figli, guardate che veramente c'ho una certa, ecco, adesso non è che proprio...
Beh, tu sei ancora, cioè, per gli standard di adesso.
Sì, okay. Diciamo che io sono nell'età del secondo, cioè quelle
sì,
che hanno fatto effettivamente il primo, non come me, possono ancora giocarsi il secondo.
Sì, ma auguri a farlo a questa
età. Però sì, esatto, la Eli non, nemmeno io, però vediamo se in qualche modo agevola, no, quello che la premier Giorgia Meloni ha pensato di fare. Un salvadanaio del tempo per le mamme, dice. L'intervento è stato inserito nella legge di bilancio e non è l'unico per le famiglie, perché sai che
la famiglia è sacra.
Capito? Quindi giustamente lei dice: voglio dimostrare, no, il mio impegno, la nostra determinazione per l'impegno nei confronti delle famiglie tradizionali,
rigorosamente tradizionali.
Insomma, il congedo parentale è norma, a cui hanno messo mano quasi tutti i governi negli ultimi anni, senza
cavarci un ragno dal buco, perché la toppa è sempre peggio del buco.
Brava, vedi. Dallo scorso 13 agosto è permanente la possibilità per i padri di restare a casa con i figli per ben 10 giorni, amici.
Certo, perché l'uomo deve portare a casa la pagnotta.
Capisci? Per ben 10 giorni con retribuzione piena, e per i dipendenti i mesi di congedo parentale indennizzati sono saliti da 6 a 9. Ora il governo Meloni punta ad allungare ulteriormente il periodo di congedo. Nella legge di bilancio, ha spiegato la Presidente del Consiglio, c'è una misura molto importante, bla bla bla, ora retribuito al 30%, io ho sempre pensato che molte madri non se lo potessero permettere, ma va...
Guarda.
Quindi abbiamo aggiunto un mese di congedo facoltativo retribuito all'80%. Quindi la mia domanda è: gli altri mesi sono comunque al 30 e quello extra te lo pagano all'80, o tutti all'80 più uno?
Ah, secondo me non lo sanno neanche loro. Secondo me non si sono capiti neanche loro.
Potrebbe essere. Aspetta, allora, il periodo complessivo di congedo non può essere superiore a 10 mesi. E qua, okay. L'indennità adesso è pari al 30% della retribuzione.
Ok.
Che è un cazzo.
Ma niente. Pensa se tu facessi un part time da 600 euro, cosa prendi?
Aiuto.
Parliamone.
L'aggiunta è che è nella legge del bilancio, deve passare al vaglio del Parlamento, è di un mese di congedo facoltativo aggiuntivo, e okay, quindi sono 10 più 1, giusto?
Ok, sì.
Entro il sesto anno di età del bambino.
Sì, tu lo puoi prendere non consecutivo, se hai necessità, perché il bambino è malato, purtroppo magari tu puoi prenderti un mese.
X, ok. L'aggiunta però all'80%, quindi è come dico io, cioè 10 al 30.
Sì, l'undicesimo, poi c'è quel mese che ci balla dentro, che fino ai 6 anni te lo puoi prendere.
Ti conviene quasi a questo punto, perché te ne sei fatta 10.
Meglio
dieci
di quella che avevo io, che avevo la maternità facoltativa fino ai 12 anni, però dai 6 ai 12 anni non è pagata. Cioè puoi stare a casa, il datore di lavoro non ti può dire niente,
ok,
perlomeno finché ero dipendente,
sì,
io, quindi fino a 3 anni fa, e quindi l'INPS ha un monte ore, un monte giorni,
sì,
non mi ricordo, e dal sesto anno al dodicesimo anno del figlio,
sì,
tu puoi stare a casa per necessità,
sì,
tipo tenerlo quando ha la
febbre,
queste cose qui, però non vieni retribuito quel giorno lì.
Certo, perché scusa, il bambino sta male, tu lo devi tenere.
Non sai dove lasciarlo, perché magari i nonni lavorano ancora, perché comunque qua si andrà verso
tutti,
certo, che continuano a lavorare.
Per forza.
Quando hai il lavoro,
Benissimo,
che paese
amici.
Senza futuro.
Benissimo, amici. Stasera stiamo cercando, facendo di tutto per risollevare le sorti.
Perché sai che la vita dei bambini è tutelata solo quando non sono voluti dentro la pancia della mamma.
Chiaro.
Non quando
finché
sono
non
fuori.
Sono nati.
Quando
ci
sono nati sono fatti nostri.
E devo dire che il loro look per sempre gli MTV, gli MAs, aspetta.
Quelli? Io li confondo tutti,
no,
i premi.
No, MTV Europe Music Awards, quindi è M-E-T, va bene.
Yema.
Oh, grazie, ti voglio bene. E mi è piaciuto assai, perché se tu li guardavi, no? Dalla testa fino tipo alla vita e dicevi, oh, che eleganza.
Normali,
wow, cioè normali, sì. Anzi, un po' ti stupivi, dicevi, ma come, sono tutti vestiti che di solito...
Anche un po' formali, con la giacca.
Poi guardavi sotto la cossia e questo pantalone fantastico che era a mo' di giarrettiera.
Sì.
Mi è piaciuto molto.
A me piacciono
dire.
Molto anche loro, devo
sì,
dirlo.
Sì, sì,
e poi
sì.
Questa canzone è fantastica.
Guarda...
Sono proprio bravi, secondo
bravi,
me.
Sì. Orgoglio, questa volta cioè, ci sono tante volte che diventiamo cioè, eccellenza italiana per i motivi sbagliati. Loro invece...
Io preferisco i Maneskin alla Pausini all'estero.
Non ho detto io,
No, no, lo dico io, mi assumo la responsabilità.
No, sì, anch'io dico la verità. La Laura c'ha tutto il suo valore e come anche come... businesswoman, donna, imprenditrice, nulla da dire. Poi gusto personale, preferisco i Måneskin, siamo d'accordo. Dato che qua abbiamo un po' un'esperta di questo, ma non ne parliamo quasi mai con Leli, ma in realtà lei ne sa un botto. Uno dei titoli che leggevo prima era Kate Middleton, il gioiello sì. Tutto per sé. C'è sempre un po' questa narrativa, no? Di questa qua che vuole accaparrarsi.
Mamma mia,
è finalmente sua la spilla della principessa del Galles.
Certo, è principessa del Galles, quindi la aiuto, mamma mia, la spilla con le tre piume di struzzo.
È sua di diritto.
È sua di diritto.
No, però...
Prima ce l'aveva...
Chi ce l'aveva
beh,
prima?
Ce l'ha avuta Diana e poi ce l'ha avuta anche Camilla, perché ci sono delle foto di Camilla che ce l'ha anche se non era principessa del Galles Camilla, però era la consorte del principe.
Ma adesso Camilla è regina e quindi gli fa...
In barba a tutti i detrattori.
In barba a tutti quanti. La brutta, la cessa.
La cavalla
ad essere regina intanto, sta amici da
però
casa.
Pensa che storia romantica hanno avuto loro due.
Un po' sì. Lui, allora, tu sai che io non nutro sì. Grande simpatia per Carlo dello Scorpione, eccetera, eccetera, però devo ammettere che nella difficoltà della loro no, love story, del contesto in cui è nata e i presupposti, perché loro da quando si amano si erano detti vabbè, dobbiamo rassegnarci al fatto che non saremo mai insieme, invece Rai regina, devo ammettere che è romantico.
E ce l'hanno fatta,
ce l'hanno fatta
nel senso a stare insieme, a farsi
insieme.
Approvare dalla madre, insomma, tanta roba.
Ha dovuto aspettare un po'.
Sì, però c'è una perseveranza che non
è
un senso anche dell'affiattamento
sì,
non così
sì.
Banale, devo
no,
dire.
No, brava, come, non mi viene la parola giusta, però dà un nuovo angolo di lettura alla sua storia mentre stava con Diana.
Certo.
Cioè, all'epoca era, guarda il bastardo che sta con Diana e c'ha l'amante. La verità è che lui amava Camilla da prima.
Sì. E Diana aveva i suoi problemi. Indipendentemente da Carlo,
dobbiamo farcene una ragione che quella che cioè nel senso il vero amore è sempre stato Camilla per Carlo.
Sì.
E fine ce l'hanno fatta. Comunque questo titolo mi fa sorridere perché ce l'ha fatta Kate Middleton ad accaparrarsi la
ma è così brava nel suo ruolo,
infatti,
sa quello che deve fare, non è eccessiva, fa quello che deve fare,
esatto. La principessa, la sua prima visita di stato dell'era di Carlo III, ha sfoggiato un importante cimelio di famiglia, ha scelto un look ciclamino, cioè se non è lei la degna erede di Elisabetta io non so chi sia, cioè più di Kate sicuramente non Meghan,
per l'amor di Dio, non apriamo il capitolo sulla coloniale.
Fa molto ridere.
Tutte le volte che entra un'americana nella famiglia Windsor
Casini.
Succede un patatrack.
Vero. Come si chiamava la moglie?
Wally Simpson.
Eccola, bravi, hai già capito chi mi riferisco. E comunque si sfoggia questo abito firmato Emilia Wicksted, ottimo colore, per fare risaltare effettivamente dalla foto, devo dire che io poi non è che me ne intenda un granché, però color verde smeraldo sul viola ciclamino.
Smeraldo, sì.
Mua, proprio. E no, mi fa così, volevo, cioè, come dire, no? Ti spetta di diritto, però tu accaparrona alla fine te lo
sì,
stai.
Sì, come se fosse la guerra tra poveri, tra noi che ci dividiamo i 5 centesimi. Oggi
è un
sprizzo,
tema ricorrente.
Sì, oggi vedi? Sprizzo energia.
Oggi sprizziamo energia, adesso c'è la pausa, andiamo a fumarci. Io una sigaretta, lei ti prendo una camomilla stasera. Ma rimanete con noi perché quando rientriamo poi iniziamo magari a se non altro
forse
a
fare le serie.
No, quello mai.
No,
io,
infatti.
Guarda Eli, qua lo dico, ho deciso la mia vita che proprio di fare la serie.
Sì, basta.
No, passato troppo tempo a menarmela di non esserlo abbastanza, basta, infatti. Non fa per me. E cioè, se posso scherzarci sopra qualcosa, visto che la vita è già problematica così com'è, lo farò, grazie.
Sì.
E ci sono le notizie, il GR è solito, ma noi torniamo e facciamo un po' di chiacchiere, però magari ci comincia a introdurre
il libro di oggi,
voi state con noi, vi aspettiamo, aspettateci. Tu aspetti, io aspetto.
Non lo so, adesso decido.
Capolavoro che mi sono permessa di farvi ascoltare fino in fondo, perché secondo me è capolavoro dei Subsonica, si chiama Strade, 2009, e mi commuove sempre, mi si alza sempre un ciccinino di pelle d'oca quando la sento. E vorrei ringraziare Emanuela che ci ha scritto che lei dalle 7 in poi in genere ci ascolta mentre cucina.
Che carina.
Esatto, Emanuela, se oltre ad ascoltarci volessi invitarci, noi una volta veniamo pure.
O portarceli qua, il tavolo è lungo, esatto. Ci stiamo tutti.
Perché se posso io evitare di mettermi ai fornelli, personalmente è tutto di guadagnato. Dice che ci ascolta coi suoi pargoli che amano i Måneskin o gli Imagine Dragons. I Måneskin li abbiamo ascoltati prima. Dopo ti faccio ascoltare gli Imagine Dragons. Anzi, salutiamo Jacopo e Viola, che sono i pargoli di Emanuela.
Ciao.
Ciao ragazzi, non so che età avranno. Piccoli? Medi?
Sì, perché se gli piacciamo noi sono piccoli.
Ma come? Ma noi piacciamo a tutte le età, Eli, scherzi.
Davvero?
Certo.
Dobbiamo fare un sondaggio.
Guarda che io ho guardato su Instagram, perché io sì. Comunque pensavo di rivolgermi sempre o a mie coetanee o più su,
sì.
E per quanto principalmente donne e uomini gay, però demograficamente tantissimissime ragazze giovani.
Che bella questa cosa.
Mi scrivono da grande vorrei essere come te e apprezzo molto che non dicano vecchia.
Sì, guarda come ci attacchiamo alle singole parole.
A qualsiasi cosa, pur di non... Però mi piace, da grande va bene, da grande vorrei essere ok. Tu sei approvata. 19:17 minuti, Mani di Protagonismo, Radio Parma, il numero a cui potete scrivere come ha fatto Emanuela per dediche varie ed eventuali, lamentele anche, perché no, è il 333-964-9949. Siamo con Elisa Morini, tutta imperlettata oggi.
Come le vecchie, ce le ho anche le orecchie, oggi
sì,
tutta oggi una perla.
Anche la perla è una sorpresa, devo dire, sì. Per il tuo look.
Ma sai, non lo so, le ho rivalutate dopo la morte della regina, le perle. Non lo so, mi sono lasciata impressionare visivamente.
L'effetto che ha avuto la morte della regina su Leli è che ha rispolverato le perle.
Far mettere le perle a una vecchia punk.
Hai capito che bellezza? No, ci sta. E senti, vabbè, adesso entriamo poi nel merito del libro. Ti direi di lanciare il titolo. Ci ascoltiamo gli Imagine Dragons per Jacopo e Viola e poi parliamo di libri.
Sì, allora il titolo è bellissimo ed è L'avversione di Tonino per i ceci e i polacchi.
Mi hai già conquistato. Quindi l'avversione, no aspetta, la intolleranza.
L'avversione
di Tonino.
Sì, per i ceci e i polacchi.
Ora, per i ceci no, devo dire che sono una grande risorsa, anche in cucina per chi come me appunto non ama cucinare, se hai una scatola di ceci svolti la serata,
sì.
Che li fai con qualcos'altro.
Fai l'hummus,
che li mangi da soli, insomma ti svolta la serata. I polacchi non ho un'opinione, cioè non ci avevo mai pensato, ecco.
Eppure ha il suo perché.
Ok.
Il protagonista è Tonino, un ragazzino,
sì.
Nell'entroterra siciliano.
Okay.
È ambientato negli anni 80 e il giorno del funerale di sua madre, quando lui ha appena 7 anni, c'è l'attentato a Papa Wojtyla.
Ok, ok.
Quindi
siamo settiamo l'ambiente.
Settiamo l'ambiente. E dopo poi verrà spiegato perché lui ha questa avversione per i ceci e i polacchi. È un libro molto forte, un libro di esordio.
Ok.
Ottima prova. Molto, molto forte.
Quindi dato che 19.30 ci colleghiamo con l'autore, vuoi dirci tu magari come ti sei avvicinata, come è arrivato questo libro nel tuo radar?
Io ho conosciuto Giovanni Di Marco, che è l'autore, prima che scrivesse questo libro.
Ah, okay.
L'ho conosciuto perché lui è un giornalista sportivo siciliano, quindi conosce benissimo quello di cui sta parlando. Ci siamo conosciuti su Instagram perché lui ha una pagina molto carina, The Book Lover, e mi ha intervistato.
Ah, okay.
Mi ha fatto un'intervista qualche mese fa, con determinate domande, una mezz'oretta molto bella. L'ho stupito tirando fuori Pier Vittorio Tondelli, gioia locale verso dopo Lenza. E niente, quindi quando è uscito poi il suo libro, ci siamo sempre tenuti un po' in contatto, è uscito il suo libro, mi ha detto te lo posso mandare. Gli ho detto volentieri, è uscito con Baldini e Castoldi, quindi è stata una prova proprio edita da una casa editrice. E quando me l'ha mandato non ero pronta a leggerlo, perché è stata, lo sai, un'estate un po' intensa. L'ho letto un mesetto dopo che mi è arrivato e mi è piaciuto da morire.
Ok,
ma è forte come argomento, e però con una scrittura, sai che io ci faccio sempre caso, la scrittura molto bella, scorrevole, non si perde in troppe descrizioni come non piace a me. Sai, essendo lui giornalista, ovviamente
è
la materia la conosce.
Matter of fact.
Assolutamente.
Okay. Ma in che genere lo collochiamo?
È un romanzo.
Romanzo.
E secondo me potrebbe essere un romanzo di formazione, anche se non nel senso canonico del termine.
Ok, ok, interessante. Quindi adesso ci ascoltiamo Pink, rimaniamo qui con Leli. C'è la pubblicità. Quando torniamo io direi che possiamo già collegarlo, a meno che tu non abbia...
No, secondo me possiamo chiamarlo.
Ok. Liam Gallagher con Diamond in the Dark, 19.31, sempre qui a Mani di Protagonismo. Eli, abbiamo al telefono il nostro ospite, Giovanni De Marco. Ciao Giovanni.
Ciao, buona serata a tutti.
Buonasera.
Ciao Gio.
Ciao Elisa.
Che bello sentirti.
Come va?
Bene, dai.
Ci senti un po' meglio o ancora un po' metalliche?
No, vi sento abbastanza bene. Magari un po', diciamo, basso, ma vi capisco, vi sento, va bene così, dai.
Ok, ok.
Senti, Vale, che bel accento siciliano.
Stavo apprezzando, infatti, devo dire, ecco. Morbido, mi piace,
sì,
accogliente.
Poi ti porta subito in Sicilia, che poi è il posto dove è stato...
dove è ambientato contesto, il,
sì, non mi veniva la parola, ambientato il libro nell'82, tra l'altro.
Sì.
Ah, quindi cronologicamente è ambientato nel passato.
Sì, perché ho parlato dell'attentato Wojtyla,
è giusto,
quindi
ragione,
giustamente Wojtyla non c'è più, quindi
vedi Giovanni, scusa, sei arrivato un po' nel disagio di Mania di Protagonismo.
Siamo un po' cialtrone insieme.
Siamo cialtrone.
No, ma sono io che vi ho messo forse in subbuglio, la mia presenza, non lo so, mi illudo un po', dai.
Oh!
Io sono molto emozionata.
Io sono curiosa perché appunto tu mi dice Eli, scrivi di sport normalmente, sei un giornalista.
Sì, io sono
sportivo.
Un giornalista sportivo. Seguo di solito il Palermo, insomma, ma tutto quello che lo sport è a Palermo, per Sky Sport, per la Gazzetta dello Sport e per il gruppo del Giornale Sicilia, in modo particolare la TV Telegiornale Sicilia, e quindi diciamo che la narrativa è stata finora semplicemente una passione, dovuta più che altro però, diciamo, alla lettura, non alla scrittura. Poi è nata questa idea, di cui magari adesso andremo a parlare, ed è venuto fuori anche il primo romanzo. Lì, diciamo, mi affido a Elisa, che l'ha letto e potrà dire qualcosina in più. Io non azzardo, diciamo, nulla.
Elisa è molto entusiasta. Cioè,
sì, mi è piaciuto molto.
Detto che le è piaciuto molto, ha detto che è un romanzo importante, nel senso che ha dei temi forti.
Sì.
Io personalmente sono all'oscuro. Lei il martedì...
Ancora non ho raccontato la trama.
Lei martedì viene, alza un po' il livello culturale della mia trasmissione, portando i libri spettinati. Appunto, avendo scelto il tuo, abbiamo pensato di fare due chiacchiere con te. E vabbè, la prima domanda è ovviamente, tu, lei ha detto che è romanzo, ti piace come collocazione di genere per il tuo libro?
Sì, sì, assolutamente un romanzo di formazione e contestualmente un romanzo di denuncia, perché ha comunque, diciamo, così un aspetto sociale importante.
Certo.
Perché è vero che mi sforzo di raccontare una storia di un bambino che cresce, però è pure vero che, insomma, andando a parlare di abusi su un bambino da parte di membri del clero, soprattutto in questo momento,
ci picchia, sì.
È chiaro che, diciamo, diventa anche di denuncia e assume comunque una connotazione sociale molto importante, perché giusto qualche giorno fa la CEI ha presentato un rapporto, ci si aspettava molto molto di più, soprattutto quelle associazioni come Rete l'Abuso, che è un po', diciamo, il faro di tutti coloro che hanno avuto, hanno subito attenzioni morbose da parte dei membri del clero, ma non solo, magari anche semplici, più semplicemente molesti. Ci si aspettava, insomma, un atteggiamento diverso, invece la questione, insomma, non cambia, al contrario di quello che è successo negli ultimi anni in Europa.
Bravo, infatti, scusa se ti interrompo, c'è un podcast molto bello di cui adesso mi sfugge ovviamente perché c'è una
bomba.
Bravissimo, esatto, che parla proprio di questo, ve lo consiglio amici, perché io sono caduta dalla sedia quando arrivano i dati, perché che sia un problema, okay,
lo sappiamo,
ma loro sono bravi nel sottoporre dati, censimenti, tutta una serie di cose, e di paragonare come in altri paesi europei la cosa effettivamente sia stata affrontata e come invece in Italia continuiamo a faticare tantissimo,
certo,
a fare i nomi, denunciare, tirare fuori,
avere soddisfazione della cosa.
Bello il podcast, ve lo consiglio, grazie Giovanni, che tu sei più ferrato di me.
Tra l'altro, se posso interrompervi, certo, nel romanzo, che è la storia di questo bambino che ha 7 anni, il libro esordisce con la morte della madre di Tonino, quindi lui viene affidato alla zia, alla famiglia della zia, trova nella vicina di casa una specie di seconda mamma, una donna giovane dal passato un po' burrascoso, misterioso, viene dalla Germania, si è sposato con uno del posto che la lascia sempre sola. E quindi sembra, tu empatizzi, no, con questo bambino,
certo,
che giustamente gli è morta la mamma,
caspita,
e quindi empatizzi. Poi avrà questa formazione fatta ovviamente delle esperienze della vita, tra cui anche l'abuso da parte di padre Alfio.
Ok.
È una cosa che mi ha fatto rizzare i peli sulle braccia. Giovanni l'ha scritto talmente bene, quei pezzi lì, talmente in modo realistico, ma senza
sensazionalizzare.
Non c'è la compassione. Correggimi se sbaglio, Giovanni. È proprio scritto con un realismo, senza essere troppo violento, crudo, ma un pugno allo stomaco, perché sappiamo che ci sono queste realtà viste, scritte in un certo modo, e poi è bello. Cioè, alla fine dici, comunque, nonostante i temi forti, perché comincia poi una spirale in cui Tonino entra, da una parte bambino bisognoso, ragazzino che richiede affetto, ma con quello che ha subito... E userà l'amore, il sesso, l'affetto in un modo quasi distruttivo.
Certo.
Guarda Elisa, ti dico due cose. La prima, che ho dovuto studiare molto per, diciamo così, creare con una storia verosimile, soprattutto con dei personaggi che diciamo avessero una credibilità elevata, perché entrare nella testa di un bambino che subisce un abuso, così come in quella di chi lo commette l'abuso, non era cosa facile, per cui mi sono dovuto documentare, leggere, anche immedesimarmi in qualche situazione. La storia è totalmente inventata, anche se altamente verosimile, perché insomma purtroppo di queste storie ce ne sono state e ce ne continuano ad essere
molte.
Sì, lo
sappiamo.
Ecco, l'altra cosa, diciamo, che ci tengo sempre a sottolineare, che mi sono sforzato, e da quanto mi dite voi che lo avete letto, diciamo così, sono riuscito nell'impresa, da un lato di non scadere nel volgare, che era uno dei miei obiettivi.
Infatti,
perché già il tema è difficile, se superi un certo limite diventa anche respingente. Dall'altro lato mi sono sforzato di non banalizzarlo, che sarebbe stato per certi versi, diciamo così, uno schiaffo a chi ha subito un abuso del genere, cioè banalizzare un tema in questi termini. Per cui c'è stato anche un tentativo, insomma, difficile di tenersi in equilibrio. E tra l'altro, quando dicevi giustamente, insomma, sì, descrivi quello che succede, però non, cercando di non esagerare e lasciando immaginare, anche se diciamo, si capisce ovviamente quello che sta accadendo. Ecco, anche lì lo sforzo è stato quello in generale di utilizzare una prosa piuttosto fluida, piuttosto semplice, magari con tanti aneddoti e personaggi anche divertenti, se vuoi, proprio perché il tema è piuttosto diciamo tosto, carico, e io invece volevo un libro che si leggesse tutto d'un fiato,
e così è stato.
Ecco, e ti ringrazio, questo lo reputo un bel complimento, perché se finivo per eccedere in un senso o nell'altro magari risultava pesante, e siccome l'intento finale, ok, una bella storia, la racconti, ti lascia il segno, eccetera, eccetera, però poi alla fine l'intento finale, non dico la morale perché non sono in grado di fare la morale a nessuno, però l'intento finale è quello di mettere in luce il modus operandi che la Chiesa ha avuto e spesso continua ad avere nei confronti di questa problematica, che ha investito migliaia di persone nel mondo, ed è sempre lo stesso, purtroppo. Cioè, diciamo che l'impulso, chiamiamolo in questo modo, è della Chiesa, quello di insabbiare,
sempre,
non fare clamore,
sempre.
Spesso abbandonando la vittima al proprio destino, e appunto l'obiettivo è quello di salvaguardare il buon nome della Chiesa.
Sempre,
e purtroppo, insomma, ci sono state tante inchieste giornalistiche che lo hanno testimoniato, di altissimo livello, la BBC, New York Times, il Boston Globe, che ci ha vinto pure un Pulitzer, e poi hanno fatto il film, il caso Spotlight, hanno vinto anche l'Oscar, che hanno fatto vedere, hanno mostrato, diciamo così, raccontando storie vere, come purtroppo la Chiesa ha avuto sempre questo atteggiamento omertoso, questo silenzio gravido di gravissime conseguenze, perché poi alla fine della fiera, senza fare troppi giri di parole, quando c'erano troppe voci, troppe accuse nei confronti di un prete, non era l'era di internet, ma lo si fa ancora ora, nonostante tutto, solo che vengono sgamati un po' prima, cosa si faceva? Si spostava
in un'altra parrocchia, certo.
E quello smetteva di far danni qui e cominciava lì.
Terrificante. Ti chiedo scusa, Giovanni, perché sono tutte cose interessantissime, io devo mandare la pubblicità, ma comunque tu rimani in linea con noi, perché continuiamo a parlare del tuo libro e di questo tema, che effettivamente non è mai facile da trattare, proprio perché bisogna tenere in considerazione la sensibilità di chi ha subito certi, questo vale per tutti i tipi di violenze, che siano bambini, donne o vittime di altri crimini, ma bisogna parlarne, perché se non se ne parla si fa l'errore e si agevola il meccanismo
la polvere sotto al
tappeto. Esatto, si agevola il meccanismo che in questo caso, come dicevi tu, la Chiesa cerca di portare avanti, ovvero quello di non parlarne. E quindi è importantissimo che ci siano opere come la tua, o film o articoli, insomma, di denuncia. Torniamo subito dopo la pubblicità, sempre qui a Mani di Protagonismo. Rieccoci amici, 19.45, sempre qui a Mani di Protagonismo su Radio Parma 102.104, ma anche in streaming dal nostro sito www.radioparma.it. Siamo con la nostra Eli Morini, la nostra bookstagrammer di fiducia, i suoi libri spettinati, e il libro spettinato di oggi è proprio la versione di Tonino per i ciechi polacchi.
Bravissima.
No dai, è carino e si ricorda effettivamente.
Già il titolo a me era piaciuto da morire.
Molto, molto.
Sembra una cosa tutta bella ironica,
e
poi
invece,
ti trovi davanti
mazzate.
Un romanzo d'esordio con un argomento difficile da trattare, come dicevamo prima, quindi si può scadere nel troppo crudo, quindi diventa respingente, perché anche se sappiamo che succedono queste cose, vederle scritte già fa un certo effetto.
Caspita.
Quindi bisognava trovare la giusta alchimia. Pensa,
e
che
Giovanni,
parola ti ho tirato fuori.
Bravissima.
Per scriverlo in un certo modo.
Ti chiamiamo per questo.
Per dire alchimia.
Alchimia, esatto. Giovanni Di Marco, tra l'altro, che abbiamo al telefono.
Qua.
Eccolo. E grazie, come ti dicevo prima, per fare queste chiacchiere con noi. E ovviamente la domanda sorge spontanea, come diceva qualcuno qualche anno fa.
La domanda nasce.
Ti ricordi? Come mai però questa storia e questo libro? Cioè il tuo personale rapporto con la storia, con il libro, appunto venendo dal tuo background di amante dei libri, come mai questa strada?
Ma guarda, ti dico subito, io ho sempre letto tanto, una decina d'anni fa mi sono imbattuto in un saggio, ho sempre letto di tutto, saggi, romanzi, insomma, senza alcuna distinzione. Mi sono imbattuto in un saggio dal titolo Chiesa e pedofilia di Federico Turri, un collega che adesso lavora per l'EFT, tra l'altro che è un mensile, un periodico che praticamente ha anche, diciamo così, una piattaforma, un database, la prima in Italia, che registra proprio tutti coloro che vogliono denunciare diciamo, ingrossare questi numeri che purtroppo sono già importanti, ho letto questo saggio, Chiese e pedofilia, in cui ci sono raccontate tante storie, tanti casi, tanti numeri,
certo.
E soprattutto si metteva in evidenza, come dicevo prima, il modus operandi scientifico adottato dalla Chiesa per cercare appunto di non far esplodere i casi, ma questi casi cominciavano invece insomma a fare molto rumore, soprattutto all'estero, negli Stati Uniti, in Irlanda, in Australia. In Italia molto meno, forse perché abbiamo il Vaticano così troppo vicino, quindi c'è sempre un atteggiamento insomma un po' più riguardoso. Abbiamo anche i patti lateranensi che ci vincolano sempre in un modo o nell'altro dal punto di vista politico, e di conseguenza insomma se ne è parlato sempre un po' meno. Però leggendo questo saggio mi è venuta molta curiosità, ho cominciato diciamo da lì, ho approfondito man mano, fin quando insomma non mi è venuto in mente di scrivere questa storia ambientata diciamo così nell'epoca in cui io stesso ero bambino. Ecco, di Tonino c'è di mio proprio diciamo così l'atmosfera e il periodo. Io ho vissuto gli anni 80, sono un classe 75, quindi in quell'epoca avevo appunto più o meno la stessa età di Tonino, quindi conosco bene quei tempi. L'ho ambientato in un diciamo così fantomatico paesino siciliano, chiaramente traendo ispirazione anche lì da quelli che sono miei luoghi, e di conseguenza insomma ho inventato questa storia vede Tonino appunto rimanere orfano all'inizio e poi arrivare fino all'età dell'adolescenza. Da un lato c'è l'abuso nella prima parte del libro, nella seconda invece c'è il tentativo di superare questo trauma, che è complicatissimo, impossibile.
Senza un supporto esterno è a dir poco impossibile, senza terapia, senza un sistema intorno.
Negli anni 80. Cioè, già ci sono delle scene, per esempio, quando c'è questa figura di questo prete invadente che quando gli fa fare dei lavoretti in canonica e poi gli dice aspetta ti faccio la doccia. Io già lì avevo i brividi.
Io ce l'ho adesso e non ho letto il libro.
Okay. Allora, quindi il tema è trattato, come dicevo, ho scritto molto bene, quindi non c'è pietismo, è raccontato com'è senza scadere troppo nel crudo, perché come dicevamo respingente. Questo fatto degli abusi diventa nella storia di Tonino una tappa del suo percorso, perché poi si parlerà anche di altro, della sua vita, sempre però con questo rimando, perché lui entra in una spirale, diventando poi adolescente, di dolore che lui infligge, che gli hanno inflitto, che lui infligge agli altri, e che spesso si autoinfligge, tanto che è un personaggio che noi lo prendiamo da bambino e quindi simpatizziamo con lui perché poverino è rimasto senza mamma, c'è la compassione, c'è un senso quasi materno
di protezione
nel guardarlo,
certo.
E non riesce, perlomeno a me non riusciva poi a star simpatico, nonostante sapessi da cosa veniva. Lui distrugge le vite degli altri anche.
Hai detto una cosa importante. Spesso e volentieri, quando uno è il cattivo nella narrativa di qualche narrazione di qualche cosa, e non si investiga sul perché uno sia il cattivo in quelle circostanze, si toglie una grande parte della storia, cioè si omette.
Ma poi Giovanni è stato molto bravo, perché nonostante poi ti stia un po', e uso un termine scemo, antipatico, comunque hai un pochino di compassione per lui,
certo.
E dici ma perché non ce la fai? Quindi c'è questa voglia, c'è proprio una partecipazione del lettore alla storia, anche questo è un aspetto non banale.
Questo è un bel complimento, Elisa, perché se riesci, diciamo, se sono riuscito a farti parteggiare per un cattivo...
Assolutamente sì, assolutamente sì.
È difficilissimo.
Io guardo molto.
Dire che io lì ho cercato, ho sempre, diciamo, avuto la paura magari di poter esagerare un attimo, però credo di aver scelto comunque alla fine una formula equilibrata, giusta, ma per sottolineare che violenza genera violenza,
certo.
Ho fatto sì che poi diciamo nella sua crescita Tonino infliggesse anche dolore, come diceva giustamente Elisa. Non è una cosa diciamo così campatenaria, ma perché spesso ci è capitato magari di leggere storie di protagonisti in negativo che hanno inflitto dolore cuore fatto del male, e poi scopriamo magari che aveva una situazione difficile alle spalle, un'infanzia difficile. Purtroppo è così, non sempre, ma almeno
è molto spesso,
dei casi,
molto spesso.
E quindi ho voluto sottolineare questo aspetto, perché questa è una delle responsabilità morali che la Chiesa deve affrontare, perché se ha tollerato, ha insabbiato, ha fatto sì che questi abusi venissero perpetrati di continuo dovunque, poi deve anche prendersi delle responsabilità,
certo,
da questo punto di vista, cosa che stenta a fare. Io tra l'altro mi sono sempre chiesto, io non sono credente, e secondo me il fatto di non esserlo mi ha dato anche quel distacco necessario per raccontare una storia e puntare, perché no, il dito contro la Chiesa di Wojtyla, che ha agito in questo modo. Non avevo alcun timore reverenziale, per intenderci, però mi sono sempre chiesto, mettendomi nei panni di un credente, di un cattolico, se oggi Gesù tornasse sulla terra e si ritrovasse,
mamma mia,
in
davvero,
una stanza dove c'è da un lato un bambino appena abusato e dall'altro lato c'è il prete che si è appena fatto i suoi porci, diciamo così.
No,
da che parte starebbe? Andrebbe a dare una carezza al bambino, o andrebbe a dire al prete, scansati che adesso ci penso io a sistemare la situazione, tu stai zitto, mettiti di là che adesso vediamo un po'.
Io la risposta ce l'avrei.
Sì, ce l'abbiamo tutti, credo, perché ecco, esatto, anch'io nemmeno io mi reputo credente, pur avendo fatto, proprio perché sono andata dalle suore.
Nella mia stessa scuola, dalle suore, veniamo tutte e due fuori da lì.
Sì, appena sono uscito ho detto va bene, grazie, arrivederci, fa lo stesso, qua non fa per me.
Mio figlio non fa i sacramenti per non mandarlo.
Ecco, e sicuramente la struttura proprio quella non tanto spirituale ma concreta della Chiesa è uno dei motivi che mi allontana dalla religione, proprio per i motivi che dice Giovanni. La mancanza di presa di
perché poi nel concreto, tornando diciamo alla storia, non si può affatto dire che la Chiesa si sia comportata come si sarebbe comportato Gesù Cristo.
Assolutamente,
stiamo parlando.
Assolutamente.
E c'è una discrepanza tra il messaggio iniziale di Gesù e quello che è stata l'istituzione Chiesa, che per diventare istituzione,
dal fatto che ci crediamo oppure no,
esatto,
però sicuramente
esatto.
Nei Vangeli ci sono scritte determinate cose,
certo.
Gesù ha mandato un messaggio, che sia un personaggio storico inventato, che sia il figlio di Dio o un grande filosofo, non importa, però c'è un messaggio preciso, forte,
chiaro,
questo
chiaro.
Messaggio che è alla base, alla nascita, diciamo così, alla base della creazione di questa religione che coinvolge miliardi di persone nel mondo, è stato tradito in queste circostanze,
sì, sì,
in primis proprio da chi dovrebbe invece diffonderlo, difenderlo.
E dirò di più, chi crede e che si rifà a questa istituzione dovrebbe essere più incazzato ancora di noi.
Assolutamente.
Sì, anche questa è una cosa che questo non è facile da far passare questo messaggio, perché purtroppo molto spesso dalle mie parti c'è un detto che dice suore e preti, lo traduco diciamo così in italiano perché il dialetto non lo capirete, però la sostanza è guardati la messa ma poi tieniti lontano,
ecco.
E non basta così purtroppo,
no.
Questa scissione non può essere fatta se poi il prete, che rappresenta un'istituzione che da 2000 anni si erge a faro mondiale dell'umanità, poi copre gli abusi commessi da un uomo in tonaca nera nei,
certo,
confronti di un innocente. Questa è una cosa che purtroppo non va e va detta con tutte le forze possibili. Dico sia anche difficile parlarne, perché non ti nascondo che voi mi state dando grande spazio, ve ne sono grato e sono contentissimo, ma non è facile,
no, certo,
diciamo così, ricavare e ritagliarsi degli spazi anche magari in giornali che hanno distribuzione nazionale quando parli di questo argomento.
No, è proprio quello il problema in Italia, il motivo, quello che dicevano appunto nel podcast che dicevamo prima, è anche quello che è uno dei motivi per cui da noi non si riesce a denunciare, ad avere dei risultati più tangibili, ecco, della lotta a questo fenomeno, è proprio perché c'è tutta questa omertà anche giornalistica, mediatica, eccetera eccetera.
I poteri forti.
Io ti dirò di più e spezzo una lancia, nel senso che ho delle conoscenze di persone che credono e io rispetto tantissimo, e che appunto abbiamo discussioni, ma ti dico
accese
sull'istituzione Chiesa, proprio perché io ho questo livore, ma il mio livore è personale, ve lo dico proprio onestamente, e mi fanno presente che all'interno dell'istituzione, come in tutte le cose, c'è chi fa il suo dovere, c'è chi sacrifica la sua vita per la causa, c'è chi opera in maniera a dir poco cristallina, e ripeto come prima, a maggior ragione questi sono quelli che si dovrebbero arrabbiare pure di più.
Ma io guarda, ti posso dire Valentina, che in questo periodo, insomma, il libro è uscito da quasi 3 mesi, pochissimo tutto sommato. Uh-huh. A me è capitato anche di persone che sono cattoliche, credenti, o addirittura qualcuno che indossa la tunica e mi ha detto: io sto dalla tua parte.
Certo.
Hai fatto bene. Cioè,
caspita, ci credo. Meno male, meno male.
Se io sono un prete cattolico che faccio il mio dovere, che opero in maniera cristallina, come ti dicono le persone che tu frequenti, hanno tanta fede, sono il primo che si incazza.
Hai capito?
Il mio collega,
esatto,
ha fatto danni enormi alla mia struttura religiosa. Cioè, io opero per il bene delle persone, la gente mi deve guardare male. Di chi è la colpa?
Bravissimo.
Allora, la colpa è sì del pedofilo, ma il pedofilo, tutto sommato, non lo sto qui a giustificare ovviamente, ma è tutto sommato un malato.
È la colpa della struttura che copre tutta la, certo,
il pedofilo e abbandoni il bambino al suo destino. Cioè, hai fatto un peccato enorme. Io capisco, sì, che poi alla fine chi crede pensa di andarsela a vedere direttamente col Padre Eterno, ma qua c'è una giustizia terrena anche, che non può essere saltata a pie pari. Per cui, come disse una volta un giudice a un pedofilo che candidamente negli Stati Uniti diceva: per me non ho fatto peccato, io rispondo solo a Gesù o a Dio. Lui, il giudice, gli ha detto: lei intanto risponde qui e se ne venga lei, ne buttiamo la chiave. E poi da quella parte, da quella
prima
parte,
risponde qua, dopo sarà giurisdizione di qualcun altro più tardi, più avanti. Ora, a me dispiace interrompere questa conversazione, perché davvero è molto molto interessante, e adesso mi accingerò, quando sarò pronta psicologicamente, perché è un libro che mi rendo conto non può essere letto a cuor leggero. Adesso va bene,
io ho dovuto aspettare il mio momento giusto,
promuoverlo, e noi ti diamo spazio super
però
volentieri,
però è un viaggio molto però, molto, esatto, bello, lo devo dire.
Ma io vi devo chiedere una cosa, perché poi sono così, ma c'è una, capito, una salvezza alla fine? C'è qualche, c'è un momento di capito, che dici: oh, ok, oppure niente proprio?
No,
l'Elisa mi guarda come dire: no, mi sta guardando. Ma
secondo me c'è una soggettività nostra,
okay,
nel volerla vedere o meno.
Va bene, mi accontento.
Io
può essere Giovanni?
Allora, io dico che sì, poi ognuno ovviamente recepisce in maniera, diciamo, personale, no? Ci mancherebbe altro. Però io dico che la speranza c'è, e la speranza si chiama Tania, che è, sì, questo personaggio, insomma, questa ragazza che fa quasi da seconda mamma a Tonino, che subirà Tonino, gli darà una grande mano d'aiuto, cercherà anche di tirarlo fuori dalle grinfie del prete, dell'orco e del prete pedofilo, e lei in qualche modo rappresenta la speranza. E se
guarda,
pensiamo,
un po' che è una donna che salva capra e cavoli alla fine, no?
Sì,
facciamo un minimo di spoiler. Se pensi che la storia è narrata in prima persona, ma al, sì, passato, cioè è Tonino che diventa adulto, che racconta quello che gli è successo, tutto sommato possiamo immaginare che ne è venuto fuori, no?
Certo, mi piace, bravo, ok, ci lascio un margine,
ecco,
capito?
Questo non l'avevo per esempio recepito, bravo Giovanni che me l'hai detto.
Un silver lining alla,
no,
fine.
No, ma questo
del...
perché succede, Lisa? Perché io ho capito che ti approcci al libro, arrivi a pagina 50 e dici: ammazza, già sono a pagina 50 e dimentichi la primissima parte. Se poi ti rendi conto e dici: cavolo, però quello, se me l'ha racconta lui, vuol dire che in qualche modo
dai,
va a 25-30 anni, vuol dire che ci è arrivato quantomeno, quindi diciamo che se ne è uscito in qualche modo.
Dai, bene, sì, meno male. Grazie Giovanni del tuo,
grazie,
tempo, delle chiacchiere.
Giovanni, grazie mille.
Amici, cercate online, nelle librerie, insomma, dove vi pare, la versione di Tonino per i ceci e i polacchi di Giovanni Di Marco,
edito Baldini e Castoldi, e seguite Giovanni Di Marco su Instagram.
Brava, volevo chiedergli questo. Vuoi dirci la tua pagina, così appunto uno può seguire?
La mia pagina è thebooklover_it. È,
perfetto,
una pagina che in questo momento, diciamo, riporta, ma per questioni di tempo, perché non posso dedicarmi soltanto ai libri, sarebbe bellissimo, ma devo anche lavorare, avere a che fare con la famiglia. e quindi in questo momento, diciamo, gli ultimi post hanno a che fare con Tonino e con il libro. Però di solito, diciamo, faccio anche delle live, faccio delle piccole recensioni,
certo,
che hanno a che fare con le mie letture, per cui, insomma, ecco, il mio sfogo letterario è lì su Instagram. anno.
Perfetto, perfetto. Grazie Giovanni di nuovo.
Elisa l'ho conosciuta lì, l'ho conosciuta.
Eh sì, ce
l'ha fatto una bellissima intervista.
Ce lo stava raccontando prima Eli. Grazie Giovanni, salutaci la Sicilia, grazie, in cui si sta sicuramente meglio che in pianura padana. Sì. Questo chiudo dicendo questo. Qua
Ciao.
A Parma, dove ho un sacco di amici, tra cui anche qualcuno che lavora lì nel Parma. Ho visto dal sito che seguite il Parma molto da vicino.
Ma c'è stata tutta una... adesso io ovviamente con le spara di calcio io il mio cervello fa encefalogramma piatto, ma c'è stata, abbiamo giocato col Palermo, può essere recente?
Sì, avete perso.
Molto bene. Vabbè, a me personalmente frega nulla, però mi ricordo che avevamo fatto tutto un collegamento con lo stadio lì del Palermo, adesso non mi ricordo, però sì, confermo quello che dici. Grazie, Giovanni.
Confermo che avete perso.
Speriamo che non ti sentano i miei colleghi giornalisti sportivi, sennò
ma non è che sto dicendo il risultato.
Però poi dicono non hai difeso
e qua sono campanilisti.
No, allora dico una cosa, io non vi voglio mettere in difficoltà, il Parma ha giocato molto bene, non meritava di perdere, mi ha fatto una grandissima impressione, ma non sto adesso facendo il paraculo, ha giocato molto bene, aveva tante assenze e secondo me il Parma è una delle candidate, al contrario del Palermo, mi dispiace dirlo, che è per la promozione in Serie A, per cui faccio un grosso in bocca al lupo.
Che nobiltà d'animo,
molto
Giovanni.
Molto, vedi che signore, un galantuomo.
Un signore, davvero. Grazie Giovanni,
ciao,
di nuovo. Un bacio.
Grazie, ragazzi, ciao.
Ciao, ciao. Amici, noi abbiamo finito. Bella Eli, non mi avevi avvisato che era una mazzata proprio?
No, ma sapevo che ti sarebbe piaciuto come argomento, che è nelle tue corde.
Se mi licenziano, io poi fondiamo... Fondiamo una radio io e te.
Chiaro. Non si molla di un passo.
Non si molla niente. Amici, buona serata. Fate i bravi, ma non troppo. Ci troviamo domani sempre 18:20 qui a Maglie di Protagonismo. Ciao Eli.
Ciao.